Assioma 33a. Il moto costituisce il denominatore comune di tutti gli organismi viventi. Questo vale per l'erba, gli alberi e persino per il barbone sulla panchina del parco. Qui c'è un denominatore comune. Pertanto, se volete un denominatore comune per tutte le malattie, malattie psicosomatiche, eccetera, questo denominatore comune è il movimento. E se volete collegarlo alla mente, diventa sforzo. Il movimento può esistere senza che sia collegato a una mente. Può esistere. Un vulcano erutta. C'è movimento. Un uomo muore, arriva l'impresario delle pompe funebri, lo mette sul tavolo mortuario e compone le sue braccia e le sue gambe. C'è movimento. Ma non è connesso alla mente della persona. Inoltre, potete prendere qualsiasi organismo vivente e muoverlo senza il consenso o il dissenso della mente. Può essere reso inconscio, qualcosa del genere. Si possono riposizionare gli arti, eccetera. Quindi il movimento è possibile, ma quello che ci interessa è il movimento che è collegato a una mente, e quello è sforzo. Lo sforzo è una sorta di movimento misurato, controllato. Assioma 33b. Lo sforzo di un organismo per sopravvivere o per soccombere consiste in un moto fisico dell'organismo vivente attraverso lo spazio in un dato momento temporale. Questo non è molto nebuloso. Significa semplicemente che, come parte del suo facsimile teta, uno sforzo ha effettivamente un momento nel tempo e una posizione nello spazio. Se una persona ha subito un'operazione, applicati su di essa vi sono tutti i cartellini della posizione e del tempo. Tuttavia, questo facsimile teta può essere talmente avvolto nello sforzo che le relative percezioni sono assenti, comprese le percezioni del tempo e dello spazio. Di conseguenza, esso può andare alla deriva e fluttuare, arrivando nel tempo presente. La persona lo può attirare nel presente, senza sapere cosa sia, e continuare a combatterlo per anni. Ma il suo posto è in qualche punto precedente della traccia del tempo. Non appena si riesce ad assegnargli tempo e spazio, esso smette di essere molto operativo. La persona riconosce dove esso si trova. Vede che è lì, dimostra a se stessa che quello è il suo posto. Dopodiché non è più molto aberrativo. In realtà, la cancellazione potrebbe essere soltanto l'azione di rimuovere da uno di questi facsimili di Engram una quantità di sforzo sufficiente a far sì che la persona non possa più tenerlo fuori posto. E così esso torna di scatto al suo posto. E forse i fenomeni della cancellazione e della riduzione sono proprio questo. Anche se ritengo che ci sia di più, questo ne fa parte. Penso che quando si ottiene veramente una cancellazione, in realtà si sta smontando l'intero facsimile teta. Non è molto importante sapere cosa succede se si riesce a liberarsene. Non tornano mai più.